La preghiera paradigmatica, c'è la preghiera per eccellenza che è il Padre nostro, che è quella di chiedere al Signore appunto che sia fatta la sua volontà, come in cielo così in terra. Perfettamente è già adempiuta la volontà di Dio in cielo, in terra apparentemente un po' meno, però noi ben sappiamo, care sorelle, che il Signore, è vero, anche tramite le resistenze alla sua santa volontà, sempre ancora compie la sua volontà, non c'è nessun dubbio, vedete, in fondo la volontà di Dio si adempie sempre, no? Però noi chiediamo al Signore che si adempia proprio in modo tale che noi siamo perfettamente ubbidienti a Lui, vedete, in fondo non è altro con questa invocazione, ma non è poco, è che noi chiediamo solo questo, cosa essenziale però per noi, e cioè che noi possiamo essere perfettamente ubbidienti alla volontà sua. Infatti il Signore ci lascia perfettamente liberi rispetto al nostro rapporto con Lui. Vogliamo Lui o vogliamo qualcos'altro, cioè qualche cosa che ci porta lontano da Lui? Vedete, in questo noi siamo perfettamente, direi quasi tragicamente liberi, soli. Vedete, una terribile solitudine. In tutto Dio ci accompagna, ci aiuta, ci sostiene. Vedete, in questo ci lascia dinanzi a noi stessi. È come se Lui si sottraesse, non è esattamente la stessa cosa, capite? Cioè, Dio è sempre presente anche nelle nostre scelte libere, no? Però dentro a quel suo agire su di noi, Dio crea quasi lo spazio per la nostra decisione che è interamente nostra, solo nostra, nessuno ce la può togliere, vedete? Ecco, è grande cosa la nostra libertà, E allora, in questo senso, vedete, le cose possono andare come vogliamo noi, no? Quello che noi chiediamo, Signore, fa che la nostra volontà sia esattamente come la tua. Vedete che solo allora effettivamente la nostra volontà realizzerà pienamente la nostra umanità, pienamente quel destino al quale noi veramente da Dio siamo chiamati. No? Ecco. Ora, ecco la terra di cui si tratta. La terra siamo in fondo noi, no? Noi ancora viatori qua giù in questo mondo, in attesa appunto della patria celeste, e chiediamo al Signore che si indora da questa nostra condizione di pellegrini, di uomini ancora indecisi, non ancora confermati nella grazia e nella visione beatifica, ebbene che in noi si faccia, si compia la sua volontà. È una volontà di santificazione su questa terra, una volontà di salvezza eterna in cielo, no? Ecco, bene. Ora, vedi, San Tommaso, questa invocazione del sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, la collega con il dono della scienza, come abbiamo detto, no? Il dono della scienza che ci fa vedere le cose di questo mondo, la nostra vita, i fatti che ci interessano, che ci riguardano, ebbene ci fa vedere tutto questo alla luce di Dio. Vedete, vedere tutto sub specie eternitatis. Ora, è assolutamente essenziale questa visione delle cose alla luce di Dio. Si tratta in qualche modo di non badare solo alle cause prossime delle cose, che certo hanno una grandissima importanza, per carità, ma si tratta di elevare la nostra mente al di là di ciò che appare, al di là di ciò che è sensibile. Si tratta veramente di vedere quale importanza, quale valore hanno le cose, gli eventi, i fatti, no? Davanti a Dio. Ed è solo Dio deve in qualche modo avere importanza per noi. Dieu seul suffit, c'è questa bellissima cartolina che hanno stampato in Francia, non per la Teresa di Lisieux e quell'altra, la grande Teresa di Avila, no? Ecco, in francese era Dieu seul suffit, cioè Dio solo basta. Vedete, Santa Teresa diceva così, Dio solo basta, ed è vero, Vedete, non c'è bisogno di nient'altro, siamo amici di Dio, tutto è detto, vedete, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Bene, allora, vedere tutte le cose, soprattutto noi stessi, la nostra vita, no? tutte le nostre aspirazioni, i nostri desideri, i nostri progetti, insomma tutto, vederlo alla luce di Dio. Vedete, cari, l'abbiamo detto questa mattina che giustamente il libro dei Proverbi ci ammonisce: confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza. In fondo questo dono della scienza e più ancora quello della sapienza, questi doni intellettuali dello Spirito Santo, ci fanno santamente diffidare del nostro intelletto per appoggiarci su un intelletto superiore che è quello divino. Abbiamo anche ridimensionato un po' le cose dicendo che questa diffidenza deve essere moderata, non deve essere in qualche modo una diffidenza fideistica, quella che padre Garrigou Lagrange chiama la diffidenza pseudo-sopranaturalistica. Non è una buona teologia quella che esalta la fede a scapito della ragione, no? In fondo la fede la fede proprio trova nella ragione la sua prima testimone. Cosa interessante, il Signore proprio voleva dare, adesso un tempo di Pasqua, è facile intuirlo in tutti quei racconti della risurrezione, il Signore voleva dare ai suoi discepoli prove tangibili della fisicità della sua risurrezione. Dice San Gregorio Papa, è vero che Tommaso con la sua incredulità, certo non ha fatto molto bene all'anima sua, e Gesù lo ha anche sgridato, però insomma ha fatto tanto bene a noi, perché? Perché insomma ha fatto la prova per noi, no? Anche a noi sarebbe piaciuto essere lì per verificare se Gesù è risorto nel suo vero corpo, capite? No? Ebbene, l'incredulo ha fatto questo in qualche modo invece nostra, no? Capite? Vedete? Metti qui la tua mano, no? E vedi se sono io. E allora anche lì, proprio anche l'incredulo ha dovuto arrendersi, ha esclamato: mio Signore e mio Dio. Ecco, vedete, care sorelle, e in qualche modo Gesù stesso si premura, al di là dell'incredulità di Tommaso, che pure era un qualcosa di provvidenziale, no? Nel disegno di Dio. Ma Gesù stesso, per esempio, quella vicenda del pesce che mangia con i discepoli, no? Era proprio una prova per dire: io ho un vero corpo, non sono uno spirito, non sono un fantasma, non sono un'apparizione priva di carne e di ossa, no, io sono un vero corpo, sono risorto nella fisicità del mio corpo, che è stato appunto crocifisso, che è veramente morto, veramente fisicamente risorto. Quasi come se il Salvatore avesse previsto certi meandri della esegesi e della pseudo-teologia attuale, no? Ecco, quella che dice che Gesù è risorto solo nella predicazione degli apostoli, no? Capite? Quelli che dicono che Gesù in fondo non è che sia risorto fisicamente come pensavano le generazioni cristiane prima di noi, è solo un simbolo, insomma, no? Capite? Gli apostoli, siccome, notate che voglio adesso prendermela con questo metodo esegetico delle forme letterarie, che hanno il loro peso, però non va esagerato, capite? Cioè è chiaro che se io studio la scrittura, è giusto che tenga conto di che tipo di genere letterario si tratta, no? Per esempio è evidente che il contesto di un salmo è diverso dal contesto, non so, di una lettera è diversa, non so, da un inno è diverso da una narrazione storica, capite? Quindi praticamente ogni genere letterario ha una sua consistenza particolare e si inquadra in qualche modo, cioè le singole affermazioni si inquadrano proprio in quel genere letterario. Un esegeta buono deve appunto esplorare proprio questo genere per inquadrarci le singole affermazioni, no? Però da questo a dire che i discepoli erano costretti, no? Per scrivere una Haggadah, no? Per scrivere praticamente un racconto appunto che vedeva adempiersi in Gesù, no? Appunto i fatti dell'Antico Testamento, le profezie dell'Antico Testamento, questo no, cioè i discepoli l'hanno proprio constatato con la loro vista, no? Con le loro mani hanno palpato il verbo di vita, come dice appunto San Giovanni, no? Questa bella parola di San Giovanni: quello che abbiamo visto, abbiamo udito, quello che le nostre mani hanno palpato, il verbo della vita. Ebbene, questo lo comunichiamo anche a voi. È una esperienza sensibile quella di Gesù risorto, non sono delle invenzioni, capite? Oppure sentirsi costretti letterariamente proprio da questi generi letterari, no? Quindi applicare a Gesù quello che dicevano le scritture dell'antica alleanza, il Midrash, la Haggadah, la Halakha, eccetera, no? Ecco, quindi da un lato questi studi hanno effettivamente così approfondito in qualche modo l'esegesi biblica, dall'altro lato però portarono all'incredulità anche, no? Proprio a sminuire l'importanza storica di questi fatti, no? La tomba vuota è una realtà. San Giovanni, quando entra dopo San Pietro, vede veramente le bende per terra, vede proprio il sudario piegato e messo in disparte, capite? Tutto questo sono fatti storicamente accaduti, no? Ecco, bene. Allora Gesù, proprio per dare argomenti apologetici, invita i discepoli proprio a toccarlo, a mangiare con lui, è vero, perché si accertino della fisicità del suo corpo, no? Ecco, quel corpo che loro hanno visto proprio giacere, freddo, morto nel sepolcro, quel corpo è veramente risorto, no? Ecco, orbene, vedete, in questo senso proprio la nostra fede riceve un insigne testimonianza dalla ragione. In fondo è per quello che la fede non è una opinione, capite? Ed è molto spesso al giorno di oggi è diffusa questa mentalità che dice: la fede è dono di Dio, quindi c'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha, e tutti si arrangiano democraticamente, pluralisticamente, liberamente, no? Ecco, vede, il Signore non è esattamente lo stesso parere, no? Gesù non dice appunto discutete, dialogate, mettetevi d'accordo con gli altri, davvero rispettate le credenze altrui, no? Dice è un testo cete, no? Andate in tutto il mondo, insegnate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi sa proprio che San Francesco Saverio aveva ragione, eh? A differenza della nostra impostazione attuale delle missioni, no? Perché sapete, spesso che si dice, beh, insomma, che modi erano quei, istruire quei indigeni, no? Nel credo, nel pater, eccetera, e poi dargli subito il battesimo. E perché no, poi, eh? Il battesimo è proprio l'inizio della vita nuova, capite? Non ci vuole un corso di teologia per battezzare, no? Basta proprio che uno che ha la normale, sana intelligenza comune, no? Sappia recitare il credo, sappia che cosa significano i 12 articoli di fede e riceve il battesimo tranquillamente, vedete? Ecco. San Francesco Saverio questo lo sapeva, noi ahimè che abbiamo meno spirito soprannaturale purtroppo l'abbiamo un po' dimenticato, no? Non è nessuna imposizione, si tratta proprio di invitare la fede in Cristo, accetti quei 12 articoli di fede, li accetti e allora io ti battezzo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, vedete? E questo è il punto. Allora è estremamente importante questo, care sorelle, vedere come la fede non è un capriccio, non è una scelta, capito, una opzione, un qualcosa che aggiungiamo, come si dice oggi, al nostro bagaglio culturale, capite quel che voglio dire, no? Ci possiamo aggiungere altre cose, ma la fede proprio non fa parte del nostro bagaglio culturale, cosa ben diversa e ben più grande, eh? La fede è una virtù, e come atto di virtù l'atto di fede è un atto doveroso, è un atto doveroso. Gesù lo dice in modo tremendo, capite, bisogna leggere il Vangelo proprio pro litera sonat, no? Dice chi non crede è già condannato e chi crede invece è salvo, vedete? Quindi praticamente il nostro fine ultimo, la nostra beatitudine, tutto si decide in questo discrimine, credere o non credere, e cosa estremamente importante, proprio il fondamento di tutta la vita soprannaturale e la virtù teologale appunto della fede. Ecco, e allora vedete, se la ragione fosse annientata dalla fede, come pretendono i protestanti, i fideisti, i quietisti e via dicendo, no? Se la fede annientasse la ragione, è chiaro che nessuno avrebbe l'obbligo di credere. Crederebbe solo colui che in qualche modo è stato afferrato da Dio, come per dire che la fede è una virtù più di Dio che dell'uomo, non so se mi spiego, vedete? Mentre noi giungiamo all'obbligo di credere tramite la ragione. Vedete, una persona che veramente onestamente legge i Vangeli senza preconcetti, ebbene a un certo punto comincia a dire, ecco, effettivamente si tratta di racconti storicamente attendibili, una cosa del genere, capite, 4 Vangeli letterariamente anche indipendenti gli uni dagli altri, no? Nel contempo però così meravigliosamente convergenti, no? Ecco, ebbene, certo, nei Vangeli non è che ci sia la storicità come oggi uno farebbe la cronaca, non so, per un giornale, è chiaro questo, no? Si sa benissimo che nei Vangeli il quadro redazionale cosiddetto è diverso in uno o nell'altro Vangelo, ma non è quello che ci interessa, cioè non è l'evolversi cronologico dei fatti, quello che ci interessa sono i fatti in se stessi, e questi sono narrati con perfetta fedeltà, ecco. Però a questo punto uno che non è prevenuto, senza ancora credere, ed è con la sua mente dice questi sono resoconti assolutamente attendibili, perché se no non vedo perché dovremmo credere alle cronache antiche, capite? Noi diciamo, non so, che ci sono stati determinati eventi nel Medioevo, oppure anche in epoca più recente, che c'è stata, non so, una battaglia di Waterloo, che c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, eccetera. Beh, io in quell'epoca non sono nato dopo la guerra, e chi mi dice che la guerra c'è stata, capite? Beh, insomma, ci sono delle testimonianze, no? Però devo credere, io con i miei occhi non l'ho visto. Vedete, quindi chi dice, appunto, io voglio fare la stessa prova di San Tommaso, Gesù gli risponde, beati coloro che pur non avendo visto crederanno, però crederanno ragionevolmente, perché crederanno all'attendibilità dei testimoni storici, delle testimonianze storiche, no? Ecco, in questo senso, proprio la ragione ci obbliga a credere, vedete, non nel senso che la ragione da sola arrivi alla fede, questo no, la Chiesa ci insegna appunto che la fede è di indole soprannaturale, però nel contempo la ragione ci fornisce quello che si dice la credibilità della fede, la credibilità della fede, e
essenziale, sono persino pronunciamenti del Magistero che dicono: non è fede vera quella che avviene senza la certezza della credibilità. Cioè, se io credessi solo perché mi piace credere, capite? Mi ispira, insomma, un po' come uno crede a dei racconti stravaganti, anche, no? Uno è più o meno credulone, capite? Se io credessi così ai racconti che riguardano appunto la mia salvezza e la salvezza di tutto il genere umano in Cristo, insomma, se io credessi così al Vangelo, la mia fede non sarebbe vera. Vedete, la fede è vera solo se c'è la certezza razionale, limpida, di credibilità. Ecco, vedete come nella fede ragione e grazia vengono a contatto. Cioè, da un lato Dio rivolge il suo messaggio alla ragione e obbliga la ragione a credere. Notate, pensate sempre a questo stato di cose. Quando Gesù faceva i suoi miracoli, no? C'era chi credeva e c'era chi si induriva. Vedete? Pensate a quel miracolo strepitoso che era la risurrezione di Lazzaro, no? Molti giudei seguivano Gesù, e sfido io, hanno visto quel povero uomo nevero sottoterra 3 giorni, anche più, 4 giorni mi pare che erano, ecco, e Gesù dice: Lazzaro, vieni fuori, e quello lì viene fuori. E allora molti giudei lo seguivano, e gli altri invece che cosa facevano? Volevano uccidere Lazzaro. Fa sorridere, anche Sant'Agostino già ci faceva le sue risate, no? Perché dice: beh, insomma, se Gesù l'ha risuscitato una volta, poteva anche risuscitarlo anche una seconda o terza volta, capite? Quindi non era un espediente proprio buono quello di ammazzarlo, insomma, no? Ecco, vedete, ad ogni modo, notate l'anima umana, che abisso, vedete, care sorelle, davanti a Gesù, no? Ecco, c'è da un lato chi si sentiva nel dovere di seguire quella dottrina, perché diceva digitus Dei est hic, come anche noi, vedete, leggendo i Vangeli, voi vedete le reazioni, ci sono delle anime che subito si appassionano del Vangelo, in qualche modo ne intuiscono subito la bellezza soprannaturale, no? Ecco, e non solo, prima di questo si rendono conto che queste cose non sono inventate, sono storicamente attendibili, vedete? E da lì passano appunto a questo intuito della sublimità soprannaturale del Vangelo e credono, no? Ecco, altre anime più leggono il Vangelo più si induriscono, eh? È terribile quello, che mistero, quello, il mistero della grazia, ma il mistero anche dell'iniquità, no? Ecco, però vedete, nessuno avrà scusa, proprio perché l'attendibilità storica dei Vangeli è dinanzi a tutti, come i miracoli di Gesù erano dinanzi a tutti, vedete, tutti potevano vederlo. Li vedevano quei che seguivano Gesù, li vedevano altrettanto anche i farisei, che proprio bestemmiavano e non volevano sapere della fede in Cristo. Vedete? Quindi in qualche modo il miracolo esteriormente, o la testimonianza evangelica nella sua attendibilità storica, o l'analogia di fede, eccetera, la vita mirabile della Chiesa, tutti lo vedono, tutti, persino degli atei onesti devono dire: un'istituzione come la Chiesa è storicamente unica. Dal punto di vista, guardate, soprattutto nei nostri tempi attuali, sapete che mi fanno soffrire non poco, dico io, però dall'altro lato abbiamo un bel motivo di credibilità, capite? Perché dal punto di vista sociologico, guardate, se la Chiesa fosse una pura società umana, sarebbe già crollata da centinaia di anni, capite? Invece la Chiesa c'è e come, e vive, capite? Nonostante tutti i tumulti e tutte le sovversioni e tutte le eresie e tutte le malizie umane che si abbattono fuori di essa e persino dentro di essa, anche quel fumo del demonio che è entrato dentro, come diceva Paolo VI, neanche quello è riuscito a sgominarlo. Che bella cosa la Chiesa, vedi, dal punto di vista veramente solo umano, no? Contemplare la vita sociale della Chiesa, uno dice digitus Dei est hic, il dito di Dio c'è. Nessun'altra società umana ce l'avrebbe fatta. Pensate alle sette protestanti, no? Ecco, sopravvivono, ma si polverizzano, capite? In ogni momento negli Stati Uniti ci sono ormai 350 e passa, ne vero, sette diverse denominazioni e via dicendo, vedete? E c'è poco da fare, non hanno più l'assistenza dello Spirito Santo, eh? E quindi si organizzano umanamente, no? Poi si dissolvono, si dissociano, e c'è quella Chiesa che è sulla roccia di Pietro. Talvolta qualche ramo secco, è vero, se ne va, eh? Però il tronco rimane vivo, eh?
veramente una meraviglia questa, nessuna società umana ha un qualcosa di paragonabile. Ecco, vedete? Allora, a questo punto noi abbiamo un miracolo di Dio dinanzi ai nostri occhi, no? Vedete? Storicità dei Vangeli, sublimità della dottrina evangelica, tutti i motivi di credibilità esterna. Allora, se non crediamo, dopo tanta dovizia di segni di credibilità, ebbene la colpa è interamente nostra. Vedete? Certo che poi gli increduli, per giustificare se stessi, negano anche i segni di credibilità, cioè dicono no, non è poi così, e chissà, insomma anche le altre religioni possono avere i loro miracoli e anche loro hanno una sublime dottrina, eccetera. Capite? Tutte scuse, perché sotto sotto loro capiscono benissimo che il cristianesimo non è paragonabile con nessun'altra religione e che i miracoli di Cristo sono cosa ben diversa da certe così opere dei prestidigitatori o altre cose del genere. Vedete? Ecco. Allora è molto importante che la ragione dia testimonianza alla fede, anzi senza la ragione paradossalmente nemmeno la fede può vivere, capite? Perché in qualche modo la fede allora non sarebbe virtù se non ci fosse la ragionevole credibilità. Cosa interessante, come la fede, che pure è infinitamente più sublime della ragione, però si lascia servire dalla ragione. Santo Tommaso dice spesso, per esempio quando parla della carità e della prudenza, no? Dice, si chiede se la prudenza c'è in ogni atto di virtù. E dice sembrerebbe di no, perché la carità, essendo così grande e così sublime, è al di sopra della prudenza, può fare a meno. Cioè no, non segui tu. Cioè al di sopra della prudenza sì, ma può fare a meno no. Certo che la prudenza allora non è che domini la carità, ma però la carità si lascia guidare dalla prudenza, si lascia quasi illuminare la strada dalla prudenza. Vedete, così similmente nella fede. La fede è infinitamente superiore alla ragione, però nel contempo si lascia dare la testimonianza della ragione, proprio perché l'uomo eliciti l'atto di fede come atto virtuoso, come un atto consapevole, un atto veramente a cui ci si sente obbligati. Vedete, se io non credessi, guai a me, perché andrei contro la verità. Bene, allora, da un lato la ragione dà testimonianza alla fede, la fede si lascia aiutare dalla ragione. Dall'altro lato, proprio la nostra fede ci insegna che c'è una ragione superiore alla nostra. E che, in fondo, noi credendo, non è che rinunciamo a ragionare, ma ragioniamo con una ragione che non è la nostra. Capite quello che voglio dire? Ma non è una ragione, vedete, si tratterebbe di un plagio, come si suol dire, no? Se fosse una ragione inferiore alla nostra, una ragione che ci vuole ingannare, comunque una ragione non buona, insomma, no? Una ragione disonesta al limite o qualcosa del genere. Invece no, si tratta di una ragione non solo superiore alla nostra, ma suprema addirittura, infinita, infinitamente vera e verace. Una ragione che vuole la nostra illuminazione, non ingannarci. Vedete come dice il Vaticano I, è vero, Dio non può essere ingannato né può ingannare nessuno. Vedete, questo è il punto. Ora, notate che già praticamente dal secolo scorso, ma è un fatto abbastanza così perseverante purtroppo nella nostra civiltà, nella nostra cultura, c'è questa mentalità diffusa che se io credo, anzi non solo dal secolo scorso, bisogna andare nel 700, cioè c'è questa mentalità, se io credo, io umilio, alieno, anzi, la mia ragione. Quindi la ragione, secondo questi sostenitori della libertà di pensiero, no? Secondo questi liberi pensatori, come si chiamavano, no? Ecco, se io do retta all'autorità, per quanto sublime, della scrittura e della Chiesa, eccetera, se io do ragione a qualche autorità superiore a me, io alieno la mia ragione, non sono più libero. Vedete? Terribile questa mentalità, vedete? Notate, il padre Garrigou Lagrange giustamente sottolinea che in fondo tra la violenza, ne è vero, dalla parte di Dio, no? Su di noi, e la sua soave guida alla verità di fede, c'è esattamente la stessa differenza che passa tra la dannazione e la salvezza eterna. Vedete? Perché infatti il Dio agisce su di noi anche con violenza. Quando? Quando ci punisce per i nostri peccati. Solo allora. Vedete? Invece in tutti gli altri casi il Dio agisce non come uno che castiga, ma come uno che amorevolmente guida. Vedete? E il guaio del razionalismo moderno è proprio non intuire
quella piccola differenza che passa tra dannazione e salvezza, capite? Che passa tra la violenza di Dio sui peccatori da condannare e la sua paterna bontà che guida invece i santi nel suo regno. Capite, care sorelle, vedete? E da dove deriva questo errore così profondo in fondo? Deriva dalla superbia ancora, vedete? Deriva dalla superbia, cioè dal fatto di dire io al di sopra di me non riconosco nessun superiore, la ragione umana è la ragione suprema, e ancora il non serviam di quel primo disubbidiente, vedete? Terribile, In qualche modo non è veramente esagerato dire che il razionalismo ripete il peccato degli angeli, cioè il peccato dei demoni in sostanza, no? Che cosa ha fatto il demone? In fondo ha rifiutato l'ordine soprannaturale e l'ha rifiutato per superbia. In qualche modo ci sono due opinioni. Una dice che il demone ha rifiutato la vita soprannaturale, ha voluto porre il suo fine ultimo nella sua natura. Perché tutti gli angeli, sin dal momento della loro creazione, sapevano di essere destinati a Dio come fine ultimo naturale della loro esistenza, no? Però poi Dio ha manifestato a loro che li avrebbe chiamati anche alla visione del suo volto, quindi un qualche cosa a cui nemmeno la mente angelica connaturalmente può arrivare, no? E a questo punto il demone avrebbe detto no, io mi accontento del mio piccolo bene, ma che è mio, nel quale io non ho bisogno di nessuno che mi aiuti. Oppure, altra opinione, il diavolo ha cercato di avere sì il fine soprannaturale, la visione di Dio, però ha cercato di averla come un qualche cosa che gli fosse dovuto, non come un qualche cosa che ricevesse come dono di grazia. Ed è esattamente tale e quale la mentalità dei nostri razionalisti che rifiutano il soprannaturale. Cioè dicono in fondo al di sopra di noi non c'è nessuna ragione che potesse assoggettare a sé la nostra ragione umana. La ragione umana, secondo il razionalismo, è il criterio supremo del vero e del falso. Ora un buon cristiano cattolico non può credere simili cose, capite? La ragione umana non è il supremo criterio del vero e del falso, perché al di sopra di essa c'è la ragione creatrice, l'intelletto che ci ha creato. Ecco, sorelle care, vedete? Allora, notate che poi ci sono delle forme molto camuffate, per esempio, la concezione che della religione ha avuto l'idealismo del secolo scorso, no? Apparentemente molto rispettoso della religione. La religione è cosa molto bella, molto piena di simboli estetici, simboli gradevoli, simboli profondi, eccetera, no? Però, in fondo, la religione, secondo Hegel in particolare, non era altro che una espressione manchevole di una realtà che in un modo più perfetto esprime la pura ragione tramite la filosofia. Quindi superiorità della filosofia alla religione, secondo me. Vedete? In qualche modo la realtà della Trinità, il Signore mi perdoni. Comunque, capisco una bestemmia. Comunque, dice Hegel, no? La realtà della Trinità è solo un modo imperfetto di esprimere la verità razionale della dialettica. Lui era profondamente convinto di questo. Allora ci sono, tra tante proposizioni condannate dal Papa, no? Nel sillabo e poi nella Vascendi Dominici Gregis, no? Tra tante proposizioni c'è anche quella che dice la suprema arbitra del vero e del falso è la ragione umana. Vedete? Perché questi signori dicevano non è che la religione sia falsa, è solo imperfetta. Ma che cosa della religione c'è di simbolico e che cosa c'è di vero? Lo decidiamo noi con la nostra ragione, capite? Vedete? Quindi sotto le mentite spoglie di un grande rispetto verso la religione, eccetera, c'è il tentativo di ridurre la religione a opinione umana, a un fatto culturale, quasi un fatto folcloristico, capite? Sorelle care, bisogna difenderci che non diventiamo una specie di museo, capite? Per qui, capite? A un certo punto, no? Come si dice, la sovrintendenza delle belle arti, no? Decide che ancora mantengono qualche ultimo relitto, no? Di frate e suora, perché la gente veda che effettivamente esiste così questo folklore, no? Radicato nelle tradizioni delle nostre popolazioni, no? Capite? Quando sento quelle frasi mi viene un certo
apprensione, capite, quando si parla appunto, no, del, così, di questa eredità religiosa delle nostre popolazioni profondamente credenti, non solo che, ahimè, al giorno di oggi ha una fede più folcloristica che soprannaturale, no? Ecco, vedi, in fondo questo naturalismo, sì, naturalismo e razionalismo si diffonde moltissimo, no? Proprio quello che vi dicevo stamattina, alla religione di Dio si sostituisce in modo impercettibile, quello che è terribile, vedete, si sostituisce la religione dell'uomo, no? Se fosse una cosa smaccata come faceva Nietzsche, capite, Nietzsche è tremendo, è veramente proprio fuori di sé, capite, diciamolo chiaro, no? Poveretto poi anche finito così, non poteva finire diversamente, insomma, con quelle premesse, però effettivamente, beh, questo poi è anche consolante, perché vuol dire che tutte quelle bestemmie non erano del tutto volute né così pienamente avvertite, in sostanza, no? Però lui è chiaro, capite, esce fuori da sé, le dice grosse, capite, dice bisogna uccidere Dio perché l'uomo sopravviva, eccetera, no? Tuoni e lampi, no? E lì tutti sanno, insomma, no? C'è ogni anima buona, se legge questo dice, beh, insomma, poveretto, diciamo, non è vero, così, una preghiera, eccetera. Beh, ma capite, invece adesso è una cosa veramente terribile, perché si insinua, no? Tramite questa mentalità che sostituisce appunto la religione, la buona educazione, cioè la nostra, non che la buona educazione, voi sapete che io ne sono grande amico, capite, no? Ecco, insomma, no? Però vedete, quello che è un guaio è sostituire alla religione la buona educazione. Veramente il nostro occidente cristiano, il Signore non lo permetterà, però il nostro grosso pericolo è quello di degenerare come l'impero cinese, capite? L'impero cinese degenerò quando ha sostituito proprio alla religione e all'etica l'etichetta della corte imperiale. Quando noi sostituiremo il metodo del garbato e pluralistico dialogo all'appassionata fede nel Signore crocifisso, allora saremo sprofondati nell'apostasia, capite? È tremendo questo. Proprio recentemente ho letto il racconto di Soloviev, non so ancora neanche come si pronuncia Salaviov, perché alcuni lo scrivono in russo con questo doppio puntino sulla E, comunque lo stesso, è quel famoso scrittore russo, no? Che appunto era molto vicino, anzi mi pare che addirittura si fece uniata, cioè diritto orientale però unito con Roma, e scrisse un saggio interessantissimo proprio sull'anticristo, no? E la sua visione della fine dei tempi è proprio veramente in qualche modo simbolica, si capisce, cioè non è che voglia descrivere quello che di fatto accadrà, ma fa vedere i pericoli che già allora, no, all'inizio del Novecento, erano come fermento presenti, no? E descrive proprio questa tentazione di sostituire, insomma, di sottomettere Dio all'uomo. Vedete, non si tratta più dell'uomo che si sottomette a Dio, ma di Dio che deve servire l'uomo. Non è che Dio sia eliminato. Ecco, vedete, questo è il punto delicato, perché l'ateismo semplice che dice bisogna eliminare Dio si smaschera subito, no? Quello che è subdolo è dire no, Dio ci vuole, è necessario, ma guai, noi ai nostri figlioli Dio lo insegneremo, a scuola ci sarà insegnamento di religione, eccetera, tutto quanto, no? Però guai quando si dice che la fede è un obbligo, che la fede è qualcosa di soprannaturale, no? Bisogna presentare la religione come folklore. Non è che capite che me lo...